Yo estoy listo.
¿Estamos listos?
Sí.
Usted dirá.
Vamos. Yo digo.
Sí, hermano.
Dio vi benedica tutti, fratelli. Quanti sono contenti questa mattina di stare qua. È un privilegio poter essere di ritorno qua a casa. Sinceramente ogni volta che vengo qua mi sento in casa e ringrazio il Signore di questo privilegio di poter rivedere il pastore Alessandro, il pastore Riccardo e ognuno di voi visi conosciuti. Era già un po' che non stavo qua, però che bello che posso ritornare in questo luogo. Da quando sono entrato ho sentito la presenza del Signore, perché la presenza del Signore c'è in questo luogo. Vi chiedo di alzarvi in piedi un attimo per adorare con me un momento. È un'adorazione che gli uomini hanno imparato questa fine di settimana nella loro riunione e questa mattina nel primo culto anche si è imparato. E parlo della gloria del Signore in questo luogo. La parola di Dio, il Signore dice, dove due o tre sono ordinate nel mio nome, lì c'è la mia presenza. La presenza del Signore è quella di cui abbiamo bisogno. La presenza di Dio che ci dà la vita, ci dà la forza per andare avanti. Quando abbiamo la presenza del Signore nella nostra vita, tutto è possibile. Tutto è possibile.
Necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu presencia, oh Rey. Mueve las aguas, sopla. Shaba corra batele. Oh, Señor.
Gloria a te, Signore. Signore, la tua presenza che cerchiamo. È la tua presenza quella che desideriamo. È la tua presenza quella di cui abbiamo bisogno, Signore. Grazie, Dio. L'Apostolo Pietro ha detto: a chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Alleluia. Signore, abbiamo bisogno di te. Alleluia. La tua presenza in noi, Signore. E questa mattina ti diciamo, così come ha detto Mosè: Signore, se tu non starai con noi, se la tua presenza non sarà con noi, non andremo. che la tua presenza inondi questa casa, che la tua presenza inondi ogni cuore, ogni vita, che la tua gloria cada su di noi, o Re, che la tua gloria cada su di noi, nel nome di Gesù. Leggiamo dal libro di Genesi, capitolo 32, versetto dal 22 al 32. Genesi 32, versetto 22. E si levò quella notte, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figliuoli e passò il guado a Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente, li fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. E quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la connessura dell'anca e la connessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare, che spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto». E l'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?». Ed egli rispose: «Giacobbe». E quello gli disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto». E Giacobbe gli disse: «De, palesami il tuo nome». E quello rispose: «Perché mi chiedi il mio nome?». E lo benedisse quivi. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho veduto il Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Il sole si levava che gli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dell'anca. Per questo fino al di d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la connessura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la connessura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Preghiamo. Signore, ti diamo a te tutta la gloria e l'onore, grazie per la tua parola. Ti chiediamo, Signore, in questi minuti che mi restano, che sia tu a parlare al nostro cuore e alle nostre vite. Che questa parola, Signore, arrivi a tempo e che essa, Signore, possa compiere il proposito per il quale è proclamata. Ricevi tutto l'onore e la gloria, Signore Gesù, per i secoli dei secoli. Amen. E amen. La presenza del Signore è quello di cui la Chiesa del Signore ha bisogno oggi e sempre. Questa mattina sono venuto per parlarti della presenza di Dio. Sono venuto affinché possiamo capire questa mattina la necessità che abbiamo di incontrare il nostro Peniel. La parola del Signore dice che Giacobbe ha chiamato questo luogo Peniel. Peniel significa il volto di Dio. Viviamo in tempi pericolosi, fratelli, in cui la Chiesa ha bisogno di conoscere il volto di Dio, dove la Chiesa ha bisogno di stare nella presenza di Dio. La presenza di Dio è quello che fa la differenza. La presenza di Dio è quello che marca le nostre vite. La presenza del Signore, c'è pienitudine di gioia, delizie nella sua destra per sempre. E dobbiamo capire, fratello e sorella, che arriverà un momento, e sarà presto, quando la Chiesa sarà perseguitata. Oggigiorno è di moda essere cristiani. Oggigiorno essere cristiani è la moda in quasi tutto il mondo. Vediamo negli scenari, sulle piattaforme degli spettacoli, quando passano a ritirare qualche premio, questi artisti li sentiamo che ringraziano Dio, nominano Dio, perché sembra che tutti siano cristiani. Però non si tratta, fratello e sorella, di semplicemente dire che siamo cristiani. Non si tratta semplicemente di dire verbalmente che siamo cristiani. È tempo che la Chiesa vada più in là. È tempo che la Chiesa si spinga a quel luogo dove si trova la presenza del Signore. È tempo che il popolo di Dio, la Chiesa di Dio, contempli il volto di Dio. Non sto parlando di un incontro emozionale. Non sto parlando di una domenica mattina venendo a una chiesa, alzare le mani e sentirsi bene per un po' e dopo ritornare alle nostre case e ritornare alla stessa vita. Sto parlando di uomini e donne disposti a pagare un prezzo per stare nella presenza di Dio. Ti chiedo questa mattina, dov'è il tuo Peniel? Dov'è questo luogo in cui tu entri per stare solo con il Signore? Per stare, per arrivare alla presenza di Dio c'è bisogno di varie cose. E le vediamo riflesse nella vita di Giacobbe. La prima cosa di cui abbiamo bisogno per poter entrare alla presenza di Dio è bisogna passare il guado di Giacobbe. La Bibbia dice che egli ha preso la sua famiglia e hanno passato il vado di Yabok. E per curiosità sono andato a vedere che cosa vuol dire Yabok in ebreo. E il suo significato è svuotare. Voi vedete quello che il Signore vuole dirci questa mattina, che per poter vedere il volto di Dio, per poter entrare nella presenza del Signore, c'è un procedimento di svuotamento che deve succedere. Dobbiamo svuotarci di tutto il nostro io, svuotarci del nostro orgoglio, svuotarci della nostra propria forza, svuotarci dei grudimenti della carne che ci legano a questo mondo. E incluso dobbiamo svuotarci di quello che già il Signore ha fatto in noi. Perché molti di noi stiamo vivendo con le esperienze di ieri, stiamo vivendo di ricordi, stiamo vivendo con esperienze dell'anno scorso, di 5 anni fa. Oh, mi ricordo in quell'accampamento che siamo stati, oh, la presenza di Dio, la gloria del Signore, oh, mi ricordo quella campagna evangelistica, come la presenza evangelistica mi ha toccato, oh, mi ricordo quel congresso, come Dio si muoveva e mi ha toccato. E Dio ti sta dicendo questa mattina: io non voglio che tu vivi di ricordi. Non vivo che ricordando il passato, non voglio che vivi la tua vita nello ieri, io voglio riempirti oggi, riempirti domani, la settimana prossima, il mese prossimo. È una pienezza costante. E vivere nella presenza del Signore continuamente. Sei nel tuo lavoro, sei nella presenza del Signore, sei nella tua automobile, sei nella presenza del Signore, arrivi a tua casa e sei la presenza del Signore, perché in te c'è la presenza del Signore. Però tu vedi, fratello, sorella, non possiamo arrivare a questo segreto della sua presenza senza aver prima pagato un prezzo di spogliarci, di svuotarci. Per questo il profeta Geremia chiede: perché chi è stato nel segreto dell'Eterno e ha ascoltato la sua parola? Chi è stato attento alla sua parola e l'ha ascoltata? C'è un prezzo per pagare per arrivare a questo segreto della sua presenza. Dobbiamo presentarci vuoti. Signore, sono qua. Senza maschere. Senza immagini. Senza impedimenti. Signore, tale i quali sono. Per entrare nella presenza del Signore, per contemplare il volto del Signore, fratello, sorella, abbiamo bisogno di passare il nostro guado. Dobbiamo svuotarci davanti al Signore. E in secondo luogo, per entrare nella presenza del Signore, per vedere il volto di Dio, c'è bisogno restare soli. La Bibbia dice che Giacobbe ha inviato le sue mogli, i suoi figli, ha inviato tutto quello che aveva e è rimasto solo. Notate che non dice che lo hanno lasciato solo, dice che è rimasto solo. Egli ha preso una decisione di restare solo. Egli ha scelto di pagare il prezzo, ha deciso di restare solo per ottenere la benedizione di Dio. Il Signore sta cercando, fratelli e sorelle, questa mattina uomini e donne che decidono oggi di restare soli. Perché vi voglio dire una cosa, fratelli. Un giorno starai davanti al Signore, tu solo. Non cercate il pastore Lisandro che si metta al tuo fianco o il pastore Ettore. Sarai in piedi davanti al Signore solo ed Egli ti conoscerà per quello che tu sei e tu lo conoscerai per quello che Lui è solo. Dio sta cercando uomini e donne che prendono una decisione oggi, che dicono: Signore, sono qua, se devo restare senza marito, senza moglie, senza figli, io mi sacrifico, perché colui che non vuole lasciare il mondo non è degno del regno di Dio. Dobbiamo prendere una decisione e dire: Signore, sono qui solo davanti a te. Il Signore sta cercando uomini e donne che possono dire come quegli ebrei che hanno detto a Nabucodonosor: ecco, il nostro Dio che serviamo è potente da liberarci, ci libererà dalla fornace del fuoco ardente alla tua mano, o re. Se non sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei, non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Abbiamo bisogno di uomini e donne che adorano Dio. In questo momento Dio sta cercando uomini e donne disposti ad onorarlo. Perché ritorno a dire che arriverà il momento che dovremo stare davanti al Signore soli. Giacobbe aveva capito che questa lotta era per lui, che questa battaglia doveva combatterla lui solo, che Dio stava cercando a lui qualcosa. Che sarà quello che Dio sta chiedendo a te questa mattina? Cos'è che il Signore vuole da te questa mattina? Cosa devi lasciare questa mattina per restare solo con Lui? Sarà che sei troppo attaccato a tua moglie, a tuo figlio? Cosa c'è nella tua vita che hai bisogno di lasciare per restare solo? C'è un prezzo da pagare. Un prezzo da pagare. Non dimentico mai le parole di mia madre. Quando io ho preso la decisione di servire il Signore a tempo completo, quando ho deciso di dare tutto quello che avevo al Signore per servirlo, perché voglio essere sincero, io non volevo predicare, io non volevo essere pastore, non era nei miei piani predicare, non era nei miei piani essere pastore, io ero figlio di pastore e ho visto quello che succedeva con i pastori, io non volevo essere pastore, non volevo, io dicevo al Signore, io lottavo col Signore, gli dicevo: Signore, io voglio essere medico, io voglio essere avvocato, lasciami, ti darò una buona decima, ti darò una buona offerta, però io perché non mi posso sedere come tutti gli altri nelle banche? Lasciami stare. E il Signore mi diceva: il cristiano che tu vuoi essere non esiste. Dio sta cercando uomini e donne che stiano davanti a Lui da solo, che gli dicono: sono qua, Signore, cosa vuoi da me? Cos'è che vuoi da me, o Signore? Cosa devo darti, o Signore, per restare solo? E quando io ho preso questa decisione, dopo essere stato a lottare col Signore, mia madre mi ha detto: figlio mio, cerca di capire questo. Il ministero domanda di essere soli. Io non capivo in quel momento la parola di mia madre. E mi diceva: figlio, il ministero richiede solitudine, richiede che stii solo con il Signore, richiede che quando tutti gli altri stanno giocando, tutti gli altri stanno facendo le loro proprie cose, tu starai chiuso col Signore. C'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo da pagare per la presenza del Signore, e questo prezzo dobbiamo pagare ognuno di noi, stare soli con il Signore. Soli. Questi uomini che sono seduti qua sull'altare, io li onoro, perché in questo ministero io ho visto la solitudine di questi uomini, come si chiudevano per stare soli col Signore, questi pastori, per cercare la sua presenza, per cercare della sua gloria. Tu vuoi la presenza del Signore nella tua vita, tu vuoi che la gloria del Signore venga sulla tua vita, tu vuoi che la presenza del Signore sia qualcosa in più di qualcosa di passeggero, allora fratello e sorella, paga il prezzo di restare solo con il Signore. Vai, chiuditi con il Signore e digli: Signore, non ti lascerò, non ti lascerò fin quando mi benedica. Che ci porta allora al terzo requisito che c'è bisogno per stare alla presenza del Signore, per vedere il volto del Signore. E c'è bisogno di lottare con Dio. Sempre questo mi ha provocato molta curiosità. Lottare con Dio. Cosa vuol dire lottare con Dio? Io credo di aver capito che a Dio nessuno lo può vincere. Però l'angelo dice a Giacobbe: hai lottato con Dio e con gli uomini e li hai vinti. Cosa c'è bisogno allora, fratello, sorella, per lottare con Dio? Che cosa abbiamo bisogno per lottare con Dio e oltre a questo per vincere? Ascolta, ascolta. Perché lottare, logicamente, mi fa capire che ho bisogno di forza. Se io devo lottare contro il reverendo Lisandro, se io lotto contro di lui, io prenderò le misure perché è molto più alto di me. E allora devo misurarmi bene con lui e devo vedere dove lo posso attaccare con forza in una sua debolezza. Io non posso arrivare fino in alto perché è molto alto. Devo lottare qua in basso. La logica mi dice che devo usare la forza. Con la forza io vinco una lotta, però per lottare contro Dio non c'è bisogno di forza. Spero che qualcuno capisca questa parola. Per lottare con Dio, io ho bisogno prima di arrendermi. Arrendermi. Io non lotto con Dio con la forza, perché se lotto con la forza non vincerò mai la battaglia. Però se mi arrendo davanti a Dio, se mi faccio debole davanti a Lui, per questo l'Apostolo Paolo ha detto, quando in tre occasioni cerca di battagliare con il Signore: togli da me questa malattia, lottando con il Signore. Allora il Signore gli ha detto: oh Paolo, Paolo, ti basti la mia grazia, perché nella tua debolezza io dimostro la mia forza. E Paolo ha detto: oh, adesso intendo, adesso comprendo, quando sono debole allora sono forte. Nella mia debolezza il suo potere si perfeziona. Se lotterò e vincerò, io devo essere debole. Devo arrendermi. La lotta di Giacobbe contro l'angelo era una lotta per arrendersi. Giacobbe aveva fatto le cose a suo modo. Aveva cercato la benedizione a suo modo, aveva rubato perfino il suo suocero per ottenere una benedizione. Però Dio gli ha detto: Giacobbe, non è così, Arrenditi nella mia presenza, arrenditi Giacobbe e vedrai qual benedizione ti darò. Dio sta cercando uomini e donne giovani che possano dire: Signore, mi arrendo. Mi arrendo. Lottare con Dio, non solamente arrendersi. Per lottare con Dio c'è bisogno, ascolta bene, di mostrargli quello che tu vuoi. Lo vuoi sopra di ogni altra cosa? È questo quello che vuoi? E non voglio nessun'altra cosa? Vi ricordate di Eliseo? Elia dice a Eliseo: Eliseo, basta, non molestarmi. Eliseo, che cosa vuoi? Dimmi cos'è che vuoi. E Eliseo gli ha detto: io voglio una doppia porzione dello spirito tuo, una doppia porzione di quello che c'è in te. E Elia lo guarda e dice: tu vuoi un po' troppo, Eliseo. Cosa difficile hai chiesto. Però Eliseo, ed ecco il requisito per ricevere quello che mi hai chiesto: se mi vedrai e mi insegnerai che questo è quello che vuoi sopra ogni altra cosa, se mi vedi. E dice la parola che Elia va camminando ed è lì, e gli dice: Elia, resta qua. Ma Eliseo gli risponde: viva l'Eterno che io non ti lascerò. E un'altra volta, camminando per un altro lato: restate qua Eliseo, no, che viva l'Eterno, ma io non ti lascerò. E i 50 profeti gli dicono a Eliseo: non sai che il profeta sarà tolto da te? State zitti, perché io non svolgerò il mio sguardo da lui, perché io ho bisogno della presenza di Dio, cioè ho bisogno della presenza che c'è in lui, è questo che io voglio. E dice la parola di Dio, ricordatevi il requisito era che Eliseo doveva vedere quando Elia fosse rapito. Giovane, la tua benedizione in Gesù, continua a guardarlo, continua a guardarlo, verranno i problemi, continua a guardarlo, continua a mirarlo. Verranno le lotte, continua a mirarlo. Verranno i dispiaceri, continua a mirarlo. Io so quello che voglio, continua a mirarlo. Ricordatevi, questo era il requisito: mirare a lui, mirare a lui. E di colpo dice la parola che è venuto un carro di fuoco e li ha divisi. Molta gente crede che Elia se n'è andato in un carro di fuoco, ma la parola non dice così. La parola dice che è andato in un torbellino. Però Eliseo non ha tolto lo sguardo da Elia. È venuto il carro di fuoco, li ha divisi, ma Eliseo non ha tolto il suo sguardo da Elia. Verranno cose che vogliono distrarre il nostro sguardo. Non togliamo il nostro sguardo dal volto di Dio. Verranno i dubbi, non togliere il tuo sguardo da lì. Verranno anche carri di fuoco, appariranno benedizioni, ma io so quello che voglio, io so quello che voglio, io so quello che voglio. E lì Eliseo non ha tolto lo sguardo da Elia. Il carro di fuoco è venuto e se n'è andato, però Eliseo non ha tolto il suo sguardo. E di colpo Elia ha cominciato a salire fino al cielo. Eliseo continuava a guardarlo e diceva: è lì. Ci sarà qualcuno questa mattina che dice: Signore, non toglierò il mio sguardo da te. Signore, non toglierò il mio sguardo da te. Signore, non toglierò il mio sguardo da te. Per lottare contro Dio c'è bisogno di far vedere al Signore quello che vogliamo, che vogliamo solo quello e niente più. Per lottare contro il Signore c'è bisogno un compromesso e dirgli: Signore, senza la tua presenza il mio avvenire non vale la pena viverlo. Guardate cosa dice qua la parola di Dio. Giacobbe prende quest'uomo, lotta con lui, E l'uomo gli dice: lasciami. E Giacobbe dice: non ti lascio, non ti lascio, non ti lascio fin quando mi benedici. Ti chiedo, fratello, questa mattina, che cos'è la benedizione di Dio se non la presenza di Dio? Quando Lui è presente c'è la sua benedizione, con la sua presenza c'è la sua pienezza, quando Lui è presente c'è la sua gloria. Quello che Giacobbe stava dicendo, no, non lo lascerò, non ritornerò a lasciarlo, chissà all'inizio l'ho lasciato, però adesso non lo lascerò più. Per lottare contro Dio dobbiamo afferrarci a Lui e dire: Signore, se la tua presenza non sarà con me, io non mi muovo. Signore, io non esco dalla chiesa se la tua presenza non è con me. Signore, io non farò niente, non prenderò nessuna decisione se la tua presenza non sarà con me. Questa mattina sta cercando Dio uomini e donne che si afferrino di Lui e si afferrino a Lui e dicono: Signore, Signore, come ha detto Moisè, se tu non andrai con noi, se la tua presenza non andrà con noi, non andremo. Perché la presenza del Signore è quella che fa la differenza. Perché per lottare con Dio, ascoltate, voi dovete prima lottare contro voi stessi. Dovete lottare contro i vostri timori, contro i vostri passati, contro le vostre sconfitte. Vi ricordate quando Mosè era davanti al pruno ardente che non si consumava, dice la parola del Signore, che ha cominciato a lottare col Signore? Non vi ricordate? Dio dice a Mosè: tu libererai il mio popolo, tu lo farai uscire. E Mosè comincia a lottare. Però contro chi stava lottando Mosè? Contro se stesso. Cosa dice il Signore? Faraone è molto grande, Faraone è potente, io ho paura. Signore, ricordati, mi stanno cercando, ricorda il Signore del mio passato, io ho già ucciso qualcuno, mi stanno cercando. Signore, ricordati che io ho tentato in un'occasione, ricordati se mi dicono chi mi invia, ricordati che la prima volta sono stato sconfitto. Ci sono momenti in cui dovete lottare contro voi stessi, lottare contro i vostri tremori, contro il vostro passato, contro le vostre sconfitte. Però capite questo, fratelli e sorelle, che quando tu lotti vincerai, la presenza del Signore ti riempirà e la gloria del Signore ti alzerà e vedrai vittoria sopra vittoria e benedizione sopra benedizione. Che cosa succede quando siamo alla sua presenza? Quando siamo alla sua presenza, ascoltate, il Signore ci tocca. La Bibbia dice che lottando con l'angelo, l'angelo ha toccato Giacobbe. L'ha toccato. E Giacobbe è rimasto zoppo di una gamba, però ha ottenuto la benedizione che anelava. Per molti la debolezza di Giacobbe, l'incapacità di Giacobbe in quella gamba era un impedimento, però per Giacobbe era la fonte della sua benedizione. Ogni volta che Giacobbe si alzava la mattina e gli faceva male quella gamba, si ricordava: questa è la mia benedizione. Ogni volta che Giacobbe camminava e zoppicava e lo dovevano aspettare, egli sorrideva: non vi preoccupatevi, questa è la mia benedizione, questa è la mia benedizione. Io non so cosa ti ha fatto zoppicare, io non so i dolori che tu hai passati o i deserti che hai dovuto attraversare, però ascolta la parola di Dio, lì c'è la tua benedizione, lì c'è la tua benedizione, lì c'è la tua benedizione. Oh, gioisci e canta. Perché quando Dio ti tocca non è per distruggerti, ma per benedirti. Quando Dio ti tocca non è per farti cadere, se non che per innalzarti, e anche sali zoppo, però hai la sua presenza e la vittoria. Tu vedi, fratello, sorella, il deserto che hai dovuto attraversare, la tormenta che hai dovuto passare, le lacrime che hai dovuto piangere quando nessuno ti ha visto. È la tua benedizione, perché in mezzo alla tormenta, lì c'è Lui. In mezzo al fuoco, il quarto uomo passeggiava con te. Anche passi per la valle dell'ombra della morte, non temerò male alcuno, perché tu sarai con me. In quei momenti dove tu sentivi che non ce la facevi, la sua presenza ti ha innalzato e ti ha portato in palma di mano. Quando siamo alla sua presenza, non solamente ci tocca, in secondo luogo ci ascolta. Giacobbe stava lottando, battagliando. Durante tutto il tempo in cui egli battagliava, stava cercando qualche cosa. Benedicimi, 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 benedicimi. E l'angelo lo spingeva e Giacobbe gli diceva: benedicimi. L'angelo lottava e Giacobbe gli diceva: benedicimi. Finalmente l'angelo gli dice: lasciami. E l'angelo gli dice: non ti lascerò fin quando non mi benedirai. E di colpo l'angelo lo guarda e gli dice: come ti chiami? Come ti chiami? E gli dice: Giacobbe, lì sta la tua benedizione. L'hai lottata, l'hai ottenuta, hai aspettato. Sono qua per dirti, fratello, sorella, amico, amica, non arrenderti, non arrenderti. Dio ti ascolta, Dio ti sta ascoltando. Ma io già sto pregando da mesi e non cambia niente. Non arrenderti, non arrenderti, non arrenderti. Grida a me e io ti risponderò. Grida a me e io ti risponderò. Tua figlia ritornerà a casa, tuo figlio ritornerà a casa, questa famiglia servirà al Signore. C'è una promessa per te, fratello. Tu e la tua casa servirete l'Eterno. Oh, Rabada Kandashan, la tua discendenza appartiene al Signore. Continua a pregare, continua a pregare, continua a pregare, continua a pregare, continua a pregare. Giacobbe era stanco. Giacobbe aveva un gran dolore, però continuava a chiedere. Continua, continua anche tu, fratello, continua. C'è qualcuno qui che è così stanco? C'è qualcuno qua che è così stanca? Hai aspettato, aspettato, aspettato e hai pensato: Signore, perché ti sei dimenticato di me? Però oggi ti dico, così dice il Signore, come mi sono ricordato di Anna, mi sono ricordato di te. Mi sono ricordato di te, figlia mia. E la mia presenza ti copre e la mia gloria ti avvolge. Ti farò uscire e farò uscire i tuoi e tutti vedranno quanto grande è il tuo Dio. Non arrenderti. Continua a pregare. Egli ti ascolta. E finalmente, che cosa succede alla presenza del Signore? Egli ci cambia il nome per un nuovo nome. Come ti chiami? Mi chiamo Sconfitta. Mi chiamo problema. Mi chiamo tristezza. Mi chiamo angustia, mi chiamo dolore. Oh, non sarà più questo il tuo nome, dolore. Il tuo nome non sarà più pianto e angustia. Il tuo nome non sarà più sconfitta. Perché hai lottato con Dio. E hai lottato con gli uomini. Il tuo nome sarà benedizione. Il tuo nome sarà gioia. Il tuo nome sarà pace. Il tuo nome sarà promessa compiuta. Il tuo nome sarà un nome di benedizione per tutte le età. Tu vedi che quando c'è stato la tua presenza, lui cambia il tuo nome. È un nome profetico, un nome nuovo, un nome di benedizione, un nome di promessa compiuta, un nome che provoca un cambiamento. Tu vedi Giacobbe? Giacobbe doveva affrontare il suo fratello Esaù. E avevo timore perché la Bibbia dice che Esaù aveva detto: lo ucciderò. Però la Bibbia dice che l'angelo gli ha cambiato il nome e gli dice: il tuo nome adesso sarà Israele, che significa hai lottato contro Dio e gli uomini. In altre parole, non affronterai Esaù da solo. Non affronterai la situazione solo. Non affronterai la tormenta da solo. No, il tuo nome ha detto che tu sei qualcuno che va accompagnato da colui che ha creato il cielo e la terra, da colui che ha vinto la morte sulla croce del Calvario, da colui che è stato redento. E sta seduto alla destra del Padre. Non hai mai pensato come ti chiama la gente? Ah, questa è una cristiana. Hai meditato in questo? In altre parole, Cristo vive in te. Non è Giovanni, non è Luca, non è Pietro. No, cristiano. Quando sei alla sua presenza, egli cambia il tuo nome. C'è qualcuno questa mattina che dice: pastore, io anelo questa presenza. Io voglio il mio peniel, il luogo dove troverò il volto di Dio. Inclina il tuo capo e chiudi i tuoi occhi. Signore, ti do tutto l'onore e la gloria. Ti ringrazio, Signore, per la tua parola. Tu stai cercando, Signore, adoratori che ti adorano in spirito e verità. Uomini e donne che paghino il prezzo per stare alla tua presenza. Uomini e donne che desiderano con tutta la loro forza vedere il volto di Dio. Signore, siamo qui. Stiamo passando il nostro guado, restando soli, arrendendoci davanti alla tua presenza. Perché desideriamo un tuo tocco, Signore. E se questo tocco significa dolore, toccaci, oh Signore, perché sappiamo che questo tocco è anche un tocco di benedizione. Col tuo capochino e gli occhi chiusi, io farò due inviti questa mattina. Il primo invito è per qualsiasi amico o amica che ci sta visitando adesso, ci ha visitato già da prima e non ha mai accettato Cristo come salvatore personale, o l'hai fatto in qualche momento però ti sei appartato. Egli ti dice che ti ama. Egli vuole condividere la sua presenza con te. Però c'è una sola via, e questa via è Gesù. Egli può riempire il vuoto del tuo cuore. Egli può darti la risposta che la tua anima sta cercando. Ci sarà qualcuno questa mattina che mi dice: pastore, prega per me. Io voglio accettare Cristo come mio unico salvatore, voglio riconciliarmi la mia vita con Lui. Io voglio questo Gesù di cui ci hai parlato. Se vuoi accettare Cristo come tuo unico salvatore personale, alza la tua mano e io pregherò per te. C'è qualcuno? C'è qualcuno in questo luogo? Non andartene senza di Lui. Non andartene senza di Lui. Egli ti vuole toccare, Egli ti vuole cambiare, Egli vuole darti vita eterna. C'è qualcuno questa mattina? Dio ti benedica, figlio mio. C'è qualcuno ancora che mi dice: pastore, prega per me? C'è qualcuno ancora? Alza la tua mano. Lasciami pregare per te. Lasciami pregare per te. Dio ti benedica, puoi abbassare la tua mano. E là sopra, c'è qualcuno ancora? Io so che il tempo avanza, però voglio pregare personalmente con queste persone che hanno alzato la loro mano. E voglio chiederti, anche là in alto, se puoi venire qua davanti e mi permetti di pregare per te. Vieni, 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 giovane. Ah. Con gli occhi, col capo inclinato e gli occhi chiusi, per favore. Se hai alzato la tua mano, va bene, solo ripeti questa preghiera con me a voce alta. Signore Gesù, Signore Gesù, perdonami. Riconosco che sono un peccatore, che sono lontano da te, però questa mattina ti do la mia vita, ti do il mio cuore. Oh, lavami di tutti i miei peccati, lavami, oh Signore, col tuo sangue prezioso. Scrivi il mio nome nel libro della vita e io ti servirò tutti i giorni della mia vita. Grazie, Signore, per perdonarmi. Da oggi in avanti io ti servirò e ti confesserò come il Signore e Salvatore della mia anima. Nel nome di Gesù. Amen. Il secondo invito è per te, Chiesa. Se tu dici, Pastore, io voglio questa presenza, io voglio questa gloria, ti invito a metterti in piedi con me questa mattina e alzi le tue mani. Alza le tue mani lì dove sei. Dio Signore, io voglio la tua presenza. Oh Signore, io voglio la tua presenza. Io voglio vedere il tuo volto, Signore. Voglio conoscerti di più, Signore. Più e più, mio Signore. Signore, sono qui. Sono qui, Signore. Mi spoglio di tutto perché ho bisogno di te. Signore, sono qui. Toccami. Tocca la mia famiglia. Tocca il mio figlio. Tocca la mia eredità, Signore. Toccali, Signore. Signore, guarda queste mani alzate. Guarda queste lacrime che si spargono davanti a te. La tua parola dice: non ho visto giusto abbandonato e la sua discendenza a mendicare il pane. Soffia dai quattro venti. Soffia dai quattro venti. E riempici. Riempici, Signore. Toccaci, oh Signore. Spargi la tua gloria su di noi, Signore. Spargi la tua presenza. Signore. Signore, toccaci, oh Dio. Toccaci.